Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Bene, bene, bene. Lunedì 25 giugno, la prima mezz'ora già se n'è andata. Alle 20 vi ricordo l'appuntamento con il Monday Rock Live, l'ultimo Monday Rock Live di questa stagione. Ma prima di cominciare, in realtà già ne stavamo parlando nella mezz'ora precedente, un po' di canapa, di tutto questo movimento e, diciamo così, clamore che ruota intorno alla vendita, la libera vendita di canapa oramai in giro per le nostre città. Qualche giorno fa, tre giorni fa, forse giovedì, venerdì scorso, si era parlato della eventualità di chiudere questi negozi, di chiudere questi rivenditori. Prima raccontavo un po' di essermi un pochino documentato sull'argomento, però visto e considerato che non bisogna parlare a sproposito, io ho chiesto la cortesia di essere di nuovo con noi al telefono il dottor Alessandro Basile. Alessandro, ci sei?
Sì, buonasera a tutti.
Bentornato, bentornato. Ci diamo del tu questa volta, visto che oramai,
sì,
insomma, sei un nostro un nostro esperto. Io ti considererei un esperto, visto che parliamo ogni volta che tocco questo argomento. Mi piace un po' disturbarti perché, insomma, tu sei sicuramente più addentro rispetto a quanto lo possiamo essere noi e magari sai esserci d'aiuto sul capire un po' cosa sta succedendo. Allora, io la prima cosa che ti voglio chiedere è ci siamo sentiti qualche mese fa quando esplose un po' la bomba di tutto questo a livello mediatico, e qualche giorno fa in realtà si è di nuovo parlato tanto sui quotidiani, sui telegiornali, sì, eccetera, della possibilità di chiudere. Ma quindi si può vendere o non si può vendere? Che cosa dobbiamo pensare a proposito?
Allora, in realtà i fatti hanno avuto una cronostoria un po' particolare. Innanzitutto il punto più importante è quello che quando venne emanato quel famoso decreto, il 242, per la liberalizzazione della produzione della canapa, si era emanato, diciamo, senza una regolamentazione poi dell'uso della stessa. Per cui quando in Europa, in Italia, manca una legge che ne regolamenta questo particolare uso, ma questo in tutti i settori, si rifà chiaramente a quelle che sono le leggi degli stati più vicini o membri di una particolare, in questo caso, Unione, come l'Unione Europea.
Okay.
Per cui l'Italia aveva liberalizzata la produzione di questa canapa con un THC che andava dallo 0,2 allo 0,6%, THC tetraidrocannabidiolo, però non ne regolamentava quello che potevano fare appunto gli acquirenti di questa canapa, e per cui si è rifatto a quella che era la legge europea. La legge europea prevedeva l'utilizzo della canapa per uso alimentare, quindi con uno scopo di uso alimentare, solamente con un THC che arrivava ad un massimo di percentuale allo 0,2%. Bene, praticamente quindi dallo 0,2 allo 0,6% noi avevamo una pianta che in pratica non poteva avere un utilizzo né alimentare né per altri particolari scopi, ma solo e semplicemente per uso amatoriale o uso tecnico, che vuole dire tutto e niente, chiaramente. E questo vuole dire tutto e niente, voleva dire tutto e niente anche per lo Stato italiano, tanto che il Ministero delle Politiche Agricole il 22 maggio di quest'anno ha emanato una circolare. Nella stessa circolare cosa diceva? Diceva in vari punti che la canapa prodotta secondo quei sementi autorizzati dai coltivatori di canapa poteva essere adoperata anche per la produzione di alimenti e di cosmetici.
Ah, okay.
Per cui in realtà faceva molta chiarezza, finalmente questo diciamo range, questa forchetta dello 0,2-0,6% poteva avere un senso commerciale, anche perché ricordo a tutti gli ascoltatori che la canapa light, senza una regolamentazione ancora precisa in Italia, ha avuto un mercato di 44 milioni di euro.
Guarda, questa è l'altra cosa, scusami se ti interrompo. Cioè, in realtà io ho ascoltato, a proposito di introiti, ho ascoltato qualche messaggio, qualche video dei principali testate, la Sky TG24, Rai News, dove si parlava un po' di introiti, ed effettivamente l'aspettativa era abbastanza alta, perché lì parlavano di 50 milioni di euro, ma in realtà poi se ne sono sfiorati quasi 100. Cioè, mi confermi questa cosa?
Allora, c'è un grandissimo mercato. Noi parliamo dei 44 milioni di euro di fatturato della sola canapa con i grow up che si sono aperti per uso tecnico ornamentale.
Okay.
Ma la canapa, come già appunto accennavamo l'altra volta, ha un utilizzo ma veramente numerosissimo in vari settori, ma basti pensare appunto quello edile, quello tessile, ne ha veramente tanti, e sì, sommando questi particolari altri settori commerciali si sfiorano i 100 milioni di euro. E vi ricordo che l'Italia è il primo produttore mondiale di canapa, cioè ha una potenza di produzione a livello mondiale di canapa, per cui insomma ce la cantiamo e ce la suoniamo, cioè da un lato ci diamo la possibilità di autorizzare i coltivatori a fare questo prodotto, da un altro invece ci castriamo riducendola alla vendita chiaramente di un settore che è sì importante come il tessile, l'edile eccetera, ma non ha l'appeal mediatico e commerciale che sta avendo quello dell'aspetto tecnico. Poi lascia che io mi rendo conto, questo prodotto, questo uso tecnico, questo uso amatoriale è un po' ridicolo, no? Ce lo diciamo tra di noi.
Ma sicuramente sì, dai, ma com'è possibile?
Si acquista per poterne fare ben altri usi, ma ben venga se quegli usi, come ci dicemmo già l'altra volta, sono degli usi assolutamente light, la parola stessa lo dice, e non invece di andare a comprare robaccia in giro. Mi sembra un po' di aver pubblicizzato quelle che sono le piazze di spaccio, castrandoci ancora verso un prodotto che invece naturalmente potrebbe avere un senso profondo e culturale della cosa, senza andare a rompere quelle che sono le fila commerciali di altri settori.
Esatto, ma a proposito di questo, Alessandro, scusami, tu sei un farmacista, ecco, possiamo dirlo, dobbiamo dirlo, tu sei un farmacista,
sì.
Quindi chi meglio di te ci può dire effettivamente quanto poi l'utilizzo di questo principio attivo, cioè quali sono, diciamo, le strade percorribili dal principio attivo presente nella canapa? Perché poi secondo me anche di questo bisogna parlare, perché poi vorrei evitare che passasse, non perché lo stai dicendo tu, cioè, ci mancherebbe, insomma, perché poi quando si parla di dei negozi e si può comprare eccetera eccetera, uno pensa sì, me la vado a comprare legalmente per fumarla, poi parliamoci chiaro, questo, di questo si parla. In realtà poi c'è tutto un mondo dietro, e forse si dovrebbe parlare quasi più di questo rispetto all'aspetto, diciamo, ludico dell'acquisto.
Ma io credo che a livello economico questo è un aspetto fondamentale. Basti pensare che i 100 ettari che i nuovi agricoltori, no? Perché chiaramente si sono aperti dei settori, quindi i 100 ettari diventati 400 ettari ed oggi stimati 4.000 ettari di produzione della canapa light, che si sta cercando chiaramente di vendere secondo quello che è anche la circolare del Ministero della politica dell'agricoltura. Ha chiaramente un senso profondo sulla volontà di gente che aveva voglia di investire economicamente e di aprire dei settori economici importanti. Quanta gente potrebbe in questo caso far girare nuovi soldi, nuove tasse, una disoccupazione ridotta? Tanti ragazzi hanno aperto dei grow up investendo dei soldi anche su loro stessi con vari finanziamenti. Ora, non vorrei andare contro un particolare sistema che sembra essere comunque viziato dalla partenza, però quello che è fondamentalmente il punto importante è quello che il Consiglio Superiore di Sanità ha detto l'altro giorno. Ricordo che il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo del Ministero della Salute, consultivo e non esecutivo. Cioè il Ministero si rifà, e in questo caso la Lorenzin, prima ancora della Grillo, si riferisce al Consiglio Superiore di Sanità per poter avere appunto una consulta, un parere su quella che era l'azione del THC a basso dosaggio.
Okay.
Oggi diciamo questo Consiglio Superiore di Sanità può dare, esprime un parere, chissà come, chissà quanti pareri sono stati dati al Consiglio Superiore di Sanità e noi non ne abbiamo mai saputo nulla. Questo invece si è risaputo esattamente pochi giorni dopo, cioè che anche se a basso dosaggio, ma il THC può portare delle conseguenze negative a livello cerebrale, eccetera, eccetera. Chiaramente la paura della liberalizzazione è sempre a degenerare, no? Quindi parliamo sempre di questo.
Questo è il problema, certo, il problema principale è questo.
Il problema è quello. Il ministro Grillo chiaramente cosa ha detto? Ha detto, beh certo, il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo, quindi non ha poteri per poter stabilire se la vendita si deve vietare o meno. Siamo noi del Ministero che a questo punto, con il parere dell'Avvocatura statale, definiamo se effettivamente ci sono dei presupposti positivi o negativi per poter immettere in commercio questo prodotto. È chiaro che il prodotto in sé, detto da farmacista, Il prodotto in sé è assolutamente lontano anni luce da quello che noi abbiamo nelle piazze di spaccio. Non okay. si tratta assolutamente di una sostanza che può causare quel tipo di problema, ma assolutamente no, ma probabilmente però il problema è un altro. Il problema è che oltre a quella della legalizzazione della cannabis,
sì.
è a chi viene poi dato il mandato per poter vendere questa roba. Non ci dimentichiamo che l'industria farmaceutica è uno dei tre poteri forti economici mondiali.
Guarda, Alessandro, quindi... scusami, ti interrompo. Ripartiamo da qui, ascoltiamo un pezzo, poi riprendiamo sì. proprio da questo punto, perché ne avrei Vabbè. Voluto assolutamente parlare con te. Resta lì, ascoltiamo Paolo Nutini, questa è NMT su Radio Rock. C'è ancora con noi Alessandro Basile, dottor Alessandro Basile, ci sei? Sì, non te ne sei andato.
Sì, eccomi.
Eccoci qua. Eccomi. Allora, dunque, ripartiamo un po' da dove ci eravamo lasciati, Alessandro. Io ho sicuramente una curiosità da chiederti, visto che insomma tu sei, come diciamo prima, anche farmacista. Mi stuzzica questa cosa in testa, poi magari è una stupidaggine, correggimi, ma l'utilizzo, la liberalizzazione da parte dello Stato di canapa, ok, a questo uso, quindi con una concentrazione di principio attivo non THC ma CBD, giusto? CBD,
esatto.
cannabinoid, molto elevato, insomma, come provavi insomma a dirci un po' prima, l'utilizzo di questa sostanza ha una quantità di sfaccettature a livello medico enormi, ma non esiste, non si suppone uno scontro con le ditte farmaceutiche in questo senso. Voglio dire, lo Stato commercializza qualcosa che in realtà poi ha anche un'attitudine farmacologica.
Dunque, la sensazione è quella appunto che il CBD come principio attivo della canapa, uno dei due principi attivi della canapa,
sì.
Già in un paese estero al 98% estratto come olio venga registrato come farmaco,
ah, okay.
quindi non può avere una libera vendita, ma è un farmaco. Molto probabilmente la sensazione è quella che si arriverà a questo, cioè che si voglia un po' fare, non dico il gioco delle tre carte, ma tutelare un certo tipo, un certo tipo di commercio, un certo tipo di controllo e passarlo a farmaco. Questo è probabile che possa essere fatto sulla concentrazione, cioè che a una determinata concentrazione può essere considerato un farmaco, ad un'altra invece un integratore alimentare.
Okay.
Questo in fitoterapia è molto frequente, cioè che quando si ha un principio attivo, lo dicevamo anche l'altra volta, no? Nell'olmaria come estratto secco, come pianta, c'è l'acido salicilico, che è in realtà l'aspirina.
Certo.
L'aspirina è un principio attivo che preso in un determinato farmaco, in un determinato dosaggio, diventa farmaco. Quindi la sensazione è quella che comunque il principio attivo CBD puro passi a farmaco. Questo
okay.
significa tagliare chiaramente le gambe ad tante altre situazioni.
Certo, questo mi sembra la cosa principale. Senti, un'altra curiosità, lo chiedo a te, visto che prima parlavamo di canapa light e quant'altro, che mi ha molto fatto, ti direi quasi ridere, perché effettivamente io non sono mai entrato in uno di questi negozi, ma la vendita delle infiorescenze che vengono esposte all'interno di questi negozi viene effettuata solo per uso da collezione, cioè quindi uno entra per mettere su un... prima dicevamo con il mio collega Luigi Vespasiani, cioè tu te la vai a comprare, poi la metti sulla bacheca o su una libreria e la sera te la guardi, cioè questo è il concetto, cioè la vendita è libera a questo a pro collezione.
Allora, qui entriamo in un discorso un po' tutto italiano.
Certo.
Liberalizzano questa produzione di un THC che varia da 0,2 a 0,6. Il 22 maggio il Ministero delle Politiche Agricole ti dice: guarda che questa particolare infiorescenza la puoi vendere senza alcuna autorizzazione, la puoi produrre, prima c'era un'autorizzazione, la puoi vendere con determinati tipi di precauzioni, ma precauzioni del tipo si arriverà sicuramente a quello della maggiore età, si
certo,
arriverà
certo.
a quello dell'uso alimentare solo se determinate analisi microbiologiche stabiliscono che il prodotto può essere integrato in un alimento, si arriverà probabilmente all'utilizzo della vaporizzazione delle stesse a compensazione di quelle che sono le terapie in corso con la canapa legale, che purtroppo ha una quantità, si trova una quantità in Italia bassissima rispetto a quella della domanda, quindi c'è un'offerta bassissima rispetto alla domanda. E per patologie poi molto serie, Alzheimer, Parkinson, ce lo siamo detti, la SLA.
Sì.
Il problema che appunto, non essendoci una vera e propria regolamentazione, nessuno si può dire utilizza questo tabacco per poterlo fumare. In pratica questo non lo diranno mai. È stato diciamo per la prima volta utilizzato il termine per la produzione di cosmetici e la produzione di alimenti, ripeto, con determinati requisiti che appunto regolamentano questo, ma il discorso del fumare la canapa light non viene mai citato. E per cui quel tipo di prodotto può essere venduto solo per uso tecnico amatoriale. Te la guardi, te la odori, te la vedi.
La metti nel cassetto per profumare le mutande.
Ma quello è.
Beh, comunque veramente solo una cosa, hai detto molto bene adesso per uscire un po' dal divertimento, ma è veramente solo una cosa tutta italiana, cioè paradossale che la legge italiana permetta la vendita quando sa benissimo che poi in realtà l'uso che se ne fa è completamente diverso da quello per cui viene venduto. Vabbè, comunque insomma questa è ancora galleggiamo un po' tra l'illegale, la possibilità di usarla per un siamo ancora un po' in alto mare forse. Ti leggo, Alessandro, poi ci salutiamo, un paio di messaggi dei nostri ascoltatori. Il primo è, ci scrive Francesco: giusto per la cronaca e per testimonianza personale, fino al 2004 a Londra era di libera vendita i famosi magic mushroom, ovvero i funghi allucinogeni, ed erano venduti solo per finalità di abbellimento, sperimentazione, eccetera eccetera. Poi loro hanno smesso di venderli, ma quanto la cosa sia ridicola rimane. È un po' la stessa cosa, no? Un po' il parallelo con quello che sta accadendo qui con la canapa.
Ma ti dico di più, in Italia c'è, nel mondo dei farmaci ce ne sono tantissimi principi attivi, adesso ne parliamo così giusto per dare un'idea,
certo,
di cosa e
certo.
Come può essere una legge a volte così spiazzante. Ci sono dei farmaci in commercio che contengono dei principi attivi che vengono utilizzati come antistaminici, o che vengono utilizzati come prodotti per la tiroide o prodotti per il mal di testa ed il diabete,
sì,
che hanno il divieto assoluto di essere utilizzati per l'obesità. Cioè tu non li puoi utilizzare per l'obesità, però paradossalmente puoi comprare una scatola di una sostanza particolare per il mal di testa. Ora, da napoletano, passami un farmaco, perché è un racconto.
Vai.
Un farmaco, c'è una sostanza che si chiama pseudoefedrina, che voi trovate all'interno di particolari farmaci antistaminici.
Sì, certo.
E Maradona fu cacciato dai mondiali americani,
sì,
per l'utilizzo di questo farmaco perché è dopante. Ora, il discorso è sempre legato al dosaggio, cioè all'uso che se ne fa. Una bottiglia di vino, se tu te la bevi senza,
certo,
nessuna regolamentazione, è chiaro che è un prodotto che fa malissimo.
La stessa cosa le sigarette, voglio dire.
Cioè, voglio dire, la regolamentazione c'è, ci può essere, però il discorso è che tu, per poter regolamentare una cosa, mi devi anche provare come l'hai regolamentata. È assolutamente un parere consultivo quello del Consiglio Superiore di Sanità, che non sta né in cielo né in terra, perché se oggi tu mi dici che il prodotto fa male, mi devi portare a testimonianza del fatto che questo prodotto a basso dosaggio abbia causato dei danni alla salute pubblica, per cui tutti i prodotti a base di questo THC, anche se a basso dosaggio, devono essere eliminati dal commercio.
Certo,
e invece sappiamo tutti che il prodotto viene utilizzato per patologie molto importanti.
Certo. Alessandro, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Intanto io ti ringrazio nuovamente per essere stato nostro ospite e per averci un po' chiarito alcune lacune, perché poi in molti si chiedono come funzionano bene le cose. Siamo un pochino tutti un po' spiazzati dall'avvento di questa cosa, quindi ti voglio ringraziare apertamente per essere stato di nuovo con noi e ti invito naturalmente a venirci a trovare qui in radio quando se passerai da Roma prossimamente. Mi farebbe davvero piacere averti qua e continuare a parlare con te dal vivo, così da chiarirci ancora un po' di più tutto quello che ruota intorno al mondo della canapa light. Quindi ti ringrazio, ti mando un saluto.
Con grandissimo piacere.
Ci sentiamo prestissimo, grazie ad Alessandro Basile. Alla prossima, grazie Alessandro.
Grazie,
ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.